Ben ritrovati a tutti. E inizia un momento un po' particolare, poiché sono, diciamo così, le ultime ore dell'anno, per quello che, diciamo, l'anno solare, l'anno cronologico può avere come significato. E si è soliti trascorrere queste ore finali in meditazione di quello che il Signore ci ha dato durante questo anno e in ringraziamento. Certamente questa sera lo faremo comunitariamente in maniera, penso, anche sufficiente, abbondante. Celebreremo questa sera una santa messa di ringraziamento al Signore per l'anno ormai trascorso e aspetteremo la mezzanotte adorando Gesù nel sacramento. Ma nel nostro cuore abbiamo tanto, tanto, tanto di cui ringraziare il Signore per doni grandi che Lui ha fatto a tutti e per doni speciali che Lui ha fatto a ciascuno. Ma non dimentichiamo che il dono più grande che il Signore ci ha potuto fare è proprio il dono della Sua volontà. E questa affermazione che ho appena fatto possiamo comprenderla nella sua verità, nella misura in cui comprenderemo piano piano il significato del dono della divina volontà. E uno dice: ma non c'è sulla terra qualche cosa di più grande dell'Eucaristia? C'è la divina volontà. Non c'è più grande il dono dell'incarnazione? C'è la divina volontà, che contiene tutto, nel quale è contenuto il mistero dell'incarnazione, della passione, della risurrezione, della presenza reale di Gesù in mezzo a noi, tutto. Bene, carissimi, e allora con questi sentimenti di intima gratitudine, di lode, di adorazione perenne al Signore per quanto ci dona, nel tempo e nell'eternità, ora continuiamo e ormai ci apprestiamo alla conclusione di questo volo all'interno di tutta l'opera degli scritti sulla Divina Volontà, alla ricerca di quello che il Signore ci ha detto sul mistero dell'incarnazione. Siamo quindi giunti, come vi accennavo, al volume 30. 25 dicembre del 1931. Ci mettiamo subito in ascolto delle grandi luci e vite divine che il Signore ci può donare. Allora, dice Luisa: dopo di ciò stavo pensando, è uno stralcio questo, alla nascita del bambinello Gesù, specie nell'atto quando uscì dal seno materno. Ed il celeste infante mi ha detto: figlia mia carissima, tu devi sapere che non appena mi sprigionai dal seno della mia mamma, sentii il bisogno d'un amore ed affetto divino. Io lasciai il mio Padre Celeste nell'Empireo, che ci amavamo con amore tutto divino. Tutto era divino tra le divine persone, affetti, santità, potenza e così di seguito. Ora io non volli cambiare modi venendo sulla terra. La mia divina volontà mi preparò la Madre Divina, in modo che ebbi Padre Divino in cielo e Madre Divina in terra, e come uscii dal seno materno, sentendo estremo bisogno di questi affetti divini, corsi nelle braccia della mamma mia per ricevere come il primo cibo, il primo respiro, il primo atto di vita alla mia piccina umanità, il suo amore divino. E lei sprigionò i mari d'amore divino che il mio Fiat aveva formato in essa, e mi amò con amore divino, come mi amava il mio Padre nel cielo. Ed oh, come fui contento! Trovai il mio paradiso nell'amore della mamma mia. Ora, tu sai che il vero amore non dice mai basta. Se potesse dire basta, perderebbe la natura del vero amore divino. E perciò, fin dalle braccia della madre mia, mentre mi prendevo il cibo, il respiro, l'amore, il paradiso che lei mi dava, Il mio amore si stendeva, si faceva immenso, abbracciava i secoli, rintracciava, correva, chiamava, delirava, che voleva le figlie divine. E la mia volontà, per quietare il mio amore, mi presentò le figlie divine, che con l'andare nei secoli mi avrebbe formato. Ed io le guardai, le abbracciai, le amai, e ricevetti il respiro dei loro affetti divini. E vidi che la regina divina non sarebbe restata sola, ma avrebbe avuto la generazione delle mie e delle sue figlie divine. La mia volontà sa mutare e dare la trasformazione e formare il nobile innesto da umano in divino. Perciò, quando ti vedo operare in essa, mi sento dare e ripetere il paradiso che mi diede la mamma mia quando bambinello mi ricevette nelle sue braccia. Perciò chi fa e vive nella mia divina volontà fa sorgere e forma la dolce e bella speranza che il suo regno verrà sulla terra ed io mi berò nel paradiso della creatura che il mio fiat ha formato in loro. Ecco, questo soltanto voglio leggervi di un brano lunghissimo, come potete immaginare, dal volume 30, e credo che non ci sia modo più bello per iniziare questi primi vespri della grande solennità di Maria, Madre di Dio, in cui il Signore, stiamo assaporando, dà delle luci molto più abbaglianti di quelli che erano nei primi volumi che abbiamo ascoltato ieri. Lui in questo brano dice che Dio era in cielo, Dio è in terra, è vero uomo, ma è vero Dio. E in quanto vero Dio, lui non può cambiare il suo modo di essere Dio. Dio era, Dio è, Dio sarà. E il suo modo di essere Dio qual è? Quello di ricevere, dare amore, affetti, palpiti, tutto in maniera divina. Nel momento in cui lui lascia il cielo, e abbiamo visto ieri che Gesù non lascia il cielo, ma pur restando eternamente nel cielo era qui in mezzo a noi, ma comunque diciamo per analogia usiamo questa espressione, scese dal cielo, lasciò il cielo, anche se la Santissima Trinità non si può sciogliere, non si può spezzare, no? Ecco, ma nel momento in cui lui scese al cielo, sulla terra lui voleva trovare il cielo, perché Gesù non può stare senza del cielo. Nella sua divinità, nella sua umanità abbiamo meditato, penso, abbastanza in queste ore di tutto quello che ha dovuto patire, il dolore che ha dovuto soffrire, l'abbandono degli uomini. E allora, quali erano i paradisi che Gesù ha trovato sulla terra? Dove Gesù ha trovato quelle relazioni divine intratrinitarie? Quel modo di fare tutto divino, tutto trinitario, lo ha potuto trovare lì dove Dio regna in maniera totale, assoluta, esclusiva, pregnante fin nell'ultima cellula, cioè lì dove regna la divina volontà, e sulla terra dove regnava la divina volontà, solo in una creatura, che era la Vergine Maria. Quindi la Madonna è stata nelle condizioni, non perché era una superdonna nel senso che era brava, più brava, certamente la Vergine Maria aveva le virtù sviluppate ad un grado eroico, la Madonna ha potuto amare Gesù come nessun'altra creatura umana ha potuto amarla, sia perché aveva coltivato le virtù e la virtù della carità, ma c'era qualche cosa in più che noi non sapevamo, non lo immaginavamo. Noi la consideravamo certamente la creatura più eccelsa, sia perché preservata dal peccato originale, sia perché degna di essere madre di Dio. Ma noi abbiamo visto perché la Vergine Santa è potuta essere madre di Dio, perché in lei abitava la divina volontà, cioè la sostanza stessa di Dio era in lei. E in lei quindi c'era quella potenza, quella forza, quella santità tale da poter dare a Dio, Dio stesso, in maniera divina. Ora però Gesù dice anche che in quel momento ha visto qualcun altro che avrebbe potuto essere il suo paradiso in terra, e parla di figlie divine. E chi sono queste figlie divine? Le figlie divine sono quelle figlie e quei figli che un giorno, dopo 2000 anni, avrebbero anche loro conosciuto, apprezzato e fatto proprio questo dono che era esclusivo della Vergine Maria, che è il dono della Divina Volontà. Vedi, quindi, dice Gesù a Luisa, quando io ti vedo operare nella Divina Volontà, mi sento dare e ripetere il paradiso che mi diede la mia mamma quando ero bambinello tra le sue braccia. Guardate che Gesù all'inferno non può abitare, perché l'inferno è esattamente l'opposto del paradiso. Gesù abita il paradiso e cerca paradisi nel quale riposare, e i paradisi sulla terra nei quali lui vuole riposare sono i nostri cuori, nei quali regna la sua divina volontà. Voi vi immaginate che cosa significa questo per noi e per lui? Quante volte noi diciamo, anche seguendo i salmi, colui che i cieli dei cieli non possono contenere, seguendo i profeti, i libri sapienziali, cioè, eppure era contenuto all'interno di una creatura umana, che era la santa umanità di Gesù, eppure era contenuto in una umanità che era la santa umanità di Maria. Questo si potrà dire di tutte le anime che vivono nella divina volontà: conterranno il Verbo eterno di Dio, e non solo il Verbo eterno, poiché la Santissima Trinità è inscindibile, anche il Padre e lo Spirito Santo. Ecco, sembrano cose straordinarie, incredibili, e lo sono, ma tutto quello che il Signore ci dice negli scritti della divina volontà non possiamo ritenerli rivelazione assoluta, perché niente può essere assoluto se non è fondato sulla rivelazione pubblica, della rivelazione che ci è stata data da Gesù stesso in persona per mezzo degli apostoli fino alla morte dell'ultimo apostolo. Difatti c'è un passo del Vangelo che purtroppo viene, a mio avviso, trascurato, poco commentato, poco interiorizzato, nel momento in cui il Signore stesso dice: e noi verremo a Lui e prenderemo dimora dentro di Lui, presso di Lui. Ma questo si realizza, sì o no? Si è realizzato, sì o no? Ora si realizzerà in pienezza. Ora si realizzerà in pienezza. E si sperimenteranno poi, anche in maniera sensibile, stamattina ne parlavamo con qualcuno, che qua sì, ci muoviamo nell'ordine del divino, del mistero, del soprannaturale, ma che tutto, essendo incarnato, quindi vivendo in una realtà umana, non può che farsi sentire. Non può che farsi sentire. La pienezza di grazia che era nella Vergine Maria, secondo voi la Vergine Santa non la sentiva questa pienezza di grazia, o la sentiva? Cioè, in lei c'era qualche cosa di sensibile che non c'era in altre creature dove non c'era la pienezza di grazia. E certo, e questa pienezza di grazia noi oggi la chiamiamo la Divina Volontà, la Divina Volontà, che è la pienezza, cioè la totalità di tutti i doni, di tutti i beni, di tutte le grazie possibili. Ecco perché la Madonna è la tutta piena perché è piena di Divina Volontà. Ora, carissimi, questo amore divino che il Signore ci attende è un amore che non ce lo possiamo inventare, non ce lo possiamo costruire, ed è inutile. Tu dici: io mi devo sforzare di amare Dio all'ennesima potenza. Non è tanto questo che rende il nostro amore divino, perché l'amore divino significa un amore transustanziato, cambiato nella sua essenza, nella sua sostanza. Il nostro, per quanto possa essere un amore alla follia per Dio, sarà sempre un amore umano. Ecco perché anche il più piccolo atto compiuto dalla Vergine Maria, ma compiuto nella potenza dello Spirito Santo, aveva e ha un valore meritorio superiore a tutti gli atti dei martiri, dei santi, di tutti i tempi messi insieme. Perché? Perché è qualcosa proprio di sostanza di diversa, perché sono tutti atti d'amore umano in confronto ad un solo atto d'amore divino. Il ti amo nella tua volontà e il rendere la nostra vita l'abitazione di Dio in terra. Ma adesso entriamo in un altro brano, un po' lunghetto, vediamo un pochettino di spezzarlo, tratto dal volume 35. Ecco, siamo al penultimo volume, domani vedremo il volume 36. E siamo nel 25 dicembre del 1937, il penultimo Natale di cui Luisa ci riporta, dopodiché lei interruppe la scrittura dei testi, ma ormai l'opera era stata fatta. Ecco, noi sappiamo che, non ricordo in quale volume, Gesù a un certo punto disse che la festa della Divina Volontà qual era? Bravissimi, la festa dell'Assunzione della Vergine Maria, che poteva essere chiamata la festa della Divina Volontà. Perché? Perché lì vi è il compimento di tutta l'opera della Divina Volontà, in quanto la Vergine Santa sconfigge la morte e quindi lei, riportata ad uno stato, portata, non riportata, perché la Madonna non ha mai conosciuto il peccato, no? Portata dal momento del suo concepimento già allo stato primiero di santità, la Madonna non ha conosciuto tutte quelle che sono le conseguenze del male, del peccato, tra cui le malattie e la morte. Allora la Vergine Santa, portata gloriosamente in cielo anche in corpo, che cosa è quel giorno lì? È il trionfo della Divina Volontà nella creatura, no? E quindi è così, rimane come nome festa della Divina Volontà. Ma questa festa della Divina Volontà, quando inizia? Lì trova il compimento, ma il suo inizio quand'è? Ecco, ascoltiamo allora che cosa dice Gesù a Luisa. Figlia piccola del mio volere, la festa della mia nascita fu la festa e come l'inizio della festa della mia Divina Volontà, l'inizio della festa della mia Divina Volontà. Come gli angeli cantavano gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà, gli angeli, la creazione, si atteggiarono a festa e mentre festeggiavano la mia nascita, festeggiavano la festa della mia Divina Volontà, perché con la mia nascita riceveva la vera gloria, fin nei più alti dei cieli la nostra divinità. E gli uomini avranno la vera pace quando riconosceranno la mia volontà e le daranno il dominio e la faranno regnare, e allora la loro volontà si farà buona, sentiranno la forza di Dio. Allora canteranno insieme cieli e terra, gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che possederanno la Divina Volontà. Tutto si abbonerà in loro e possederanno la vera pace. Ecco, quello che sta dicendo Gesù è che quando gli angeli apparirono ai pastori e cantarono tutti insieme questa moltitudine delle schiere celesti viste e udite dai pastori, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini in terra di buona volontà, non stavano facendo altro che annunciare trionfalmente con le trombe l'inizio del regno della Divina Volontà sulla terra. Perché l'inizio di tutto è qui, è in Maria e in Gesù. Atteso poi una gestazione di 19 secoli, trova il primo sboccio in una creatura umana che ha conosciuto il peccato originale, secondo anello che è Luisa, la sua venuta alla luce, il Natale, no? Il Natale della Divina Volontà nella creatura umana. Ma che cosa significa gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà? significa che con la venuta del Verbo e quindi con l'inizio del regno della Divina Volontà, Dio per la prima volta, dopo il peccato originale, può ricevere veramente quella gloria nel modo, nella sostanza, nella intensità che lui merita, cioè in maniera tutta divina. E in maniera tutta divina significa in maniera immensa, infinita, sconfinata, eterna, cioè alla stessa maniera sua, alla pari sua. Perché se io, non lo so, adesso trovo per strada, faccio un esempio banale, una piccola formichina, no? E che magari mi vuole dire che mi ama, mi ringrazia, mi vuole bene, perché non lo sono creata io, sto raccontando una favola, ma è sempre una piccola formichina, che cosa potrà essere mai quel ti amo? Ma se davanti a me ho una persona che è come me, simile a me, fatta a mia immagine e somiglianza, ma che io veramente riconosco in lei la mia immagine e somiglianza, perché lo è veramente in pienezza, non è deturpata, putrefatta, macchiata, rovinata, declassata, no, è veramente uno simile a me, capace di guardarmi negli occhi come io lo guardo negli occhi e di parlarmi e di amarmi nella stessa maniera, con lo stesso linguaggio, con la stessa intensità, negli stessi modi, con la stessa sostanza, allora io ricevo veramente il contraccambio, la gloria, il ringraziamento, l'amore che mi è dovuto. E questo è possibile farlo solo nella potenza della Divina Volontà. Ecco perché gloria a Dio. E poi pace in terra agli uomini di buona volontà. La buona volontà certamente sono le persone con le buone disposizioni, sono le persone che Dio ama, tutto quanto quello che è stata l'interpretazione di questi tempi, no? Ma la buona volontà è una sola, quella divina. La pace sulla terra ci sarà, dice Gesù, solo in quelle anime nei quali la propria umana volontà cederà il posto a quella divina. Dice testualmente: gli uomini avranno la vera pace quando riconosceranno la mia volontà, le daranno il dominio e la faranno regnare. Dove per vera pace cosa si intende? Per vera pace non si intende, come dire, la cessazione di ogni conflitto, l'apparente concordia, tranquillità, come adesso sembrerebbe che ci sia. Come dire, abbiamo passato due conflitti mondiali che hanno veramente distrutto quasi, insomma, tutto l'ordine mondiale. Ok, va bene, realizziamo l'ONU. Realizziamo l'ONU perché con l'Organizzazione Nazionale delle Nazioni Unite riusciremo a conservare la pace e l'armonia tra i popoli. È stato veramente così? Sarà veramente così? Gli uomini con i loro accordi, con la loro diplomazia, che è cosa buona, meno male che esiste la diplomazia, no? Ma riusciranno a conservare la pace? Speriamo di sì, ma una pace che non è la pace di cui dice Gesù. Anche nella Santa Messa lo ripetiamo tutte le volte, perché ci sono dei brani del Vangelo che durante la Messa vengono ripetuti tutte le sante messe. Prima della pace ripetiamo un brano del Vangelo in cui dice: Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. E poi nel Vangelo Gesù dice: non come la dà il mondo, io la do a voi. Allora capire che cosa è la pace che dà Gesù, quello che lui adesso chiama la vera pace, che gli uomini potranno avere soltanto quando conosceranno la Divina Volontà, ma non soltanto la conosceranno, la faranno regnare in loro, si lasceranno possedere, gli daranno le chiavi di casa la Divina Volontà, il volante della loro vita, diranno: Divina Volontà, guidami tu, agisci tu, io sono con te, opero con te, non è che io scompaio, mi annientò, mi distruggo, nel senso, come dire, che mi volatizzo, no, in questo senso no, ma io opero con te, opera tu in me, io in te, e per sempre uniti. per l'eternità. Allora ecco un pochettino la tradizione ebraica ci aiuta a comprendere che cos'è lo shalom, che cos'è la vera pace. Già al tempo di Gesù la vera pace, la pace che dava lui era la pienezza di tutti i beni, la pienezza di tutti i beni. Dovremmo guardare un pochettino a Maria per comprendere che cos'è la vera pace. Ciò che regna in lei, che non si è lasciata scalfire in questa vera pace che è la sostanza della sua anima, nemmeno sul Calvario, ai piedi della croce. Dice, ma come, la Madonna non ha sofferto? Certo, ha sofferto lo strazio più atroce, certo, è la corredentrice, certo, ha partecipato in tutto alla passione del Figlio, anzi, a volte, come leggiamo nelle ore della passione, è più doloroso partecipare esternamente che internamente alla croce, no? Figlio, per me sarebbe stato meno doloroso essere in croce al posto tuo, eccetera, no? Ricordate? Ma la vera pace, la Vergine Santa e lo stesso ovviamente il nostro Signore Gesù Cristo non l'hanno mai persa. Se si dice una cosa del genere, non lo so, durante un funerale, un momento di dolore, di lutto, la gente ti ride in faccia, ti prende in giro, capite? Perché tutto questo è incomprensibile secondo la logica umana, dove la vera pace non significa l'allegria scanzonata, mi metto a ballare, a cantare quando vivo un momento di prova, no? Ma la vera pace è stare stabilmente costruiti sulla roccia che è Cristo, dove io so che se straripano le acque, piove, vento, terremoti, non succede niente, ma tu lo sai già in anticipo, sto nella pace, sto nella vera pace. E allora, dice Gesù, la loro volontà si farà buona, la sentiranno forza divina. Quindi attenti, carissimi, che a volte nel cammino della divina volontà si può incappare in qualche errore. A volte qualcuno può pensare, dice, ma la divina volontà, il cammino che non è fatto per me, perché io tengo ancora tanti difetti, tanti peccati, tanti vizi. Tranquillo, vai avanti, continua il cammino dell'ascesi normale, l'ascesi cristiana di sempre, il combattimento contro le passioni, contro i vizi, ma contestualmente apriti al dono della divina volontà, conoscendola, amandola, apprezzandola, entrando sempre di più in essa in tutti i tuoi atti, e insieme tu e lei vi vedrete cioè tu ti vedrai cambiare in lei. E continua Gesù a istruire Luisa. Figlia mia, questo è un tema che l'abbiamo già incontrato, ma è necessario leggerlo per comprendere che cosa ci vuole dire Gesù. Figlia mia, se avessi tenuto conto dell'ingratitudine umana al tanto mio amore, avrei preso la via per andarmene al cielo. Quindi avrei contristato e amareggiato il mio amore, cambiata la festa in lutto. Onde, vuoi sapere che faccio nelle mie opere più grandi per farle più belle? Con pompa e con lo sfoggio più grande del mio amore, metto tutto da parte. Allora, questa espressione, fissiamocela bene nella mente e nel cuore, perché adesso dobbiamo cercare un pochettino di applicarla alla nostra vita. Che cosa significa metto tutto da parte? Che cosa Gesù ha messo tutto da parte? Appunto tale che lui, insomma, poteva dire tranquillamente, me ne vado, qui nessuno mi vuole, nessuno mi ha accolto, nessuno mi ha detto grazie, nessuno, se non pochi pastori, mia madre, la creazione. Andiamo avanti. Io metto tutto da parte, l'ingratitudine umana, i peccati, le miserie, le debolezze, e do il corso alle mie opere più grandi, come se queste non ci fossero, cioè se tutti i mali non ci fossero. Se io volessi badare ai mali dell'uomo, non avrei potuto fare opere grandi, né mettere in campo tutto il mio amore. Resterei inceppato, soffocato nel mio amore. Invece, per essere libero nelle mie opere, per farle quanto più belle posso farle, metto tutto da parte e se occorre copro tutto col mio amore, in modo che non vedo che amore è volontà mia. E così vado avanti nelle mie opere più grandi e le faccio come se nessuno mi avesse offeso, perché per gloria nostra nulla deve mancare al decoro, al bello e alla grandezza delle nostre opere. Vi ricordate un brano molto noto degli scritti di San Paolo, prima lettera ai Corinti, in cui si dice che la carità tutto crede, tutto spera, tutto sopporta? Sì, bene. Ma a un certo punto dice anche che la carità tutto copre, tutto copre. Allora Gesù dice: se io avessi visto e mi fossi concentrato e mi fossi legato al dito tutta questa ingratitudine umana, tutti questi mali, tutti questi peccati, io me ne sarei andato immediatamente di nuovo al cielo. Ma io metto tutto da parte e siccome io ho bisogno di vedere soltanto il bene e il bello, copro io tutto con il mio amore. Cioè è come se mettessi me stesso a difesa, a giustificazione di ogni cosa. Non vi dimenticate che colui che di mestiere fa l'accusatore si chiama Satana. Satana è il diavolo, cioè il divisore. Il divisore in greco significa questo, colui che divide. E come si divide? Con l'accusa. Perché nel momento io in cui ti accuso, creo già una separazione tra me e te. Gesù non è l'accusatore, ma Gesù è colui che ci giustifica davanti al Padre nei confronti dell'accusatore. Gesù è il giustificatore, lui è venuto a giustificarci, a renderci giusti davanti a Dio, cioè difendendoci. Padre, offro io per loro, soffro io per loro, mi sostituisco io per loro, mi metto io intorno a loro, copro io loro. Questo è quello che fa Gesù. Ma pensate che noi dovremmo fare qualcosa di diverso nel momento in cui incontriamo i nostri fratelli, incontriamo realtà difficili, faticose, dove per carità siamo tutti bravi a fare l'analisi, la diagnosi della situazione. Un medico che fa la diagnosi della malattia è un bravo medico, certamente, ma se vuole essere un medico eccellente, oltre alla diagnosi, deve sapere anche guarire la malattia. Questo è il punto. Allora, quando sono fatte dagli uomini, insomma, quantomeno bisognerebbe avere il sospetto che ci sia un po' di umana volontà, cioè di ricerca di prestigio, di ricerca di sé, di togliersi qualche sassolino della bocca, della scarpa, di voler affermare il suo modo di vedere, di concepire le cose, eccetera. Pensiamo ai rapporti familiari, per esempio, no? Invece no, tutto giustifica. Questo è quello che fa Gesù. E adesso Gesù si rivolge a noi in maniera diretta. Perciò, dice il maestro a Luisa e quindi a noi, vorrei che anche tu non ti occupassi, guardate a cosa si sta riferendo, non alle debolezze altrui, quello viene dopo. Ci sono delle debolezze che sono molto più vicine a noi che sono le debolezze altrui. Quali? Quelle nostre. Dice Gesù, perciò vorrei che anche tu non ti occupassi delle tue debolezze, delle miserie e dei tuoi mali, perché quanto più si pensano, tanto più debole ci si sente. Tanto più i mali affogano la povera creatura e le miserie si stringono più forte intorno ad essa. Cioè, scusate, le debolezze, quantomeno le abbiamo avute tutti, no? Quelle forse un po' più pesantucce della nostra infanzia, giovinezza, quello che vogliamo, no? Adesso certamente continuiamo ad avere delle debolezze, ma nel momento in cui noi ci fissiamo su di esse, noi non facciamo altro che dare forza e potere ad esse. Ma Gesù invece ci chiede altro. Ci chiede altro. Cosa? Ascoltiamo. Col pensarle, la debolezza alimenta la debolezza e la povera creatura va cadendo di più. I mali prendono più forza, le miserie la fanno morire di fame. Invece, col non pensarli, da per se stessi svaniscono. Ora, il Signore non ci sta dicendo che ti devi disinteressare del tuo cammino di perfezione. Ti sta dicendo: guarda avanti, guarda a me, tendi a me, aggrappati a me, non lasciarti perdere d'animo, non ti abbattere se non sei perfetto. Perché a volte, vedete, anche nella ricerca della perfezione, che dovrebbe essere una cosa santa, una cosa nobile, no? Che significa di per sé essere felice, dare gloria a Dio, diceva Sant'Ireneo, la gloria di Dio è l'uomo vivente, dove l'uomo vivente è l'uomo che vive, cioè l'uomo in grazia, l'uomo santo, no? Non l'uomo, perché a volte si può essere anche viventi ma cadaveri, perché nel momento in cui siamo veramente più di là, nel senso con un piede nell'inferno, che di qua si è già morti, no? Non è l'uomo vivente quello, quell'uomo diabolico non dà gloria a Dio, no? E allora sì, anche nel cammino di perfezione, cosa nobile, anche lì a volte ci può essere lo zampino terribile dell'umana volontà. Quando il cammino di perfezione diventa un desiderio di affermazione, quando il cammino di perfezione diventa un modo per sopperire alle mie lacune, alle mie debolezze, perché mi fa sentire qualcuno, mi fa sentire superiore ad altri, superiore a qualcuno, mi fa sentire che sarò amato da Gesù, sarò più grande degli altri, sarò da... Quando entra il nostro io, diciamo io, parliamo di io, pensiamo all'io, dove ci sta di mezzo l'io? Ci sta di mezzo questa benedetta, e per carità è veramente benedetta la umana volontà, perché è un dono di Dio, ma nel momento in cui l'umana volontà va di testa sua, è come un cavallo selvatico che va di testa sua. Cioè, il cavallo selvatico ha bisogno di essere aggrappato al suo padrone, al suo, perché così riuscirà a esercitare al meglio la sua funzione, le sue energie, ma diversamente combinerà soltanto danni, farà male e si farà male. Questa è l'umana volontà, scissa dalla divina. E continua Gesù. Invece, ecco, quindi diciamo, questo è quello che dovremmo fare: non fissarci e fossilizzarci sulle nostre debolezze. Ci sono, coraggio, andiamo avanti. E invece che cosa fa l'uomo? Invece, tutto al contrario, l'uomo sta lì a leccarsi le ferite, a piangersi addosso, e quindi rimane lì sconfortato e abbattuto. Invece, per quanto riguarda il bene, Gesù dice: il bene è tutto il contrario, perché un bene alimenta l'altro bene, un atto d'amore chiama l'altro atto d'amore, un abbandono nel mio volere si fa sentire in sé, fa sentire in sé la nuova vita divina. Sinché il pensiero del bene forma l'alimento, la forza per fare l'altro bene. Pensa al bene. Dice: ma io a volte mi vengono dei pensieri turbi, dei pensieri brutti, cosa devo fare? Non ti preoccupare, ma mi devo confessare continuamente. Forse non è proprio necessario, certamente. Confessione puoi dire tutto, puoi dire anche le tentazioni, le imperfezioni, ciò che ti disturba, ma non preoccuparti. Ti vengono questi pensieri, allora cambia pensiero, pensa al bene, pensa a Gesù, pensa ad amarlo, vai avanti, perché il pensiero buono attira l'altro pensiero buono, l'opera buona attira l'altra opera buona. Se tu fai un passo farai l'altro passo, ma se tu non fai un passo non farai nemmeno il secondo, perché non può esserci il secondo senza fare il primo. Non so se riusciamo ad entrare in quello che il Signore ci sta dicendo. E quindi è quello che San Paolo dice: incoraggiatevi e stimatevi nel bene, confortatevi a vicenda con le parole buone, cercate il bene, vedete il bene. E quindi dice: perciò voglio, dice il maestro, che il tuo pensiero non si occupi di altro che di amarmi e di vivere di volontà mia. Ve l'ho detto fin dall'inizio, il pendolo, tic toc, tic toc. La nostra vita deve essere questo: amore e volontà divina, amore e volontà divina. Il pensiero, non voglio che pensi a nient'altro se non ad amarmi e alla mia volontà, a vivere in essa, ad amarmi e avere la volontà. Lavori, lavoro per amarti e per vivere nella tua volontà. Costruisco famiglia, soffro, porto una croce pesante per amore tuo, Gesù, e mi immergo nella tua volontà, amore tuo e divina volontà. Coloro che c'erano al primo ritiro, la volta scorsa, abbiamo letto proprio l'inizio dell'opera di Luisa, adesso stiamo arrivando alla fine. E vi ricordate che qualche volta Luisa, fin dall'inizio, poverina, era ancora ai primi passi, si lasciava prendere a pensieri, a un po' di angoscia, pensava ai suoi familiari, che cosa diranno adesso che mi vedono vomitare, che non mangio a destra, ma e subito subito arriva la rimproverava. Ma quante volte io ti ho detto che tu non devi pensare a nessun altro che a me, che significa nient'altro che avere piena fiducia e pieno abbandono in me. E quindi, dice Gesù in maniera netta, fissiamolo nel nostro cuore all'inizio di questo nuovo anno, perché questa sera magari possiamo fare anche qualche piccolo e santo proposito, eh? Perciò voglio che il tuo pensiero non si occupi di altro che di amarmi e di vivere di volontà mia. E attenti adesso, il mio amore brucerà le tue miserie e tutti i tuoi mali, ed il mio voler divino si costituirà vita tua, e delle tue miserie se ne servirà per formarsi lo sgabello dove erigere il suo trono. Altro che stare lì continuamente a piangere perché tu non riesci ad essere perfetto. Vai avanti, immergiti in Gesù, amalo e vivi la sua volontà, perché sarà Gesù a completare l'opera sua in te. Lui, cioè, ci devi credere in questo, che l'azione della sua volontà, e quindi del suo spirito, della sua grazia, di tutti i doni possibili, perché è pienezza di amore la divina volontà, lei farà tutto quello che tu non riesci a fare. Quindi le tue miserie te le sentirai piano piano scomparire di dosso. I vizi, le dipendenze, le afflizioni, le vedrai scemare gradualmente, gradualmente. Personalmente posso dire che alcuni miei difetti me li sono visti scomparire, come dire, a volte anche puff, insomma così, ma ordinariamente questo non avviene molto gradualmente, ma avviene. E allora, avviandoci alla conclusione, dice Gesù, l'ultimo passaggio: figlia mia, chi vive nel mio volere me lo sento nelle mie lacrime, nei miei vagiti, me lo sento scorrere nel mio singhiozzo di pianto, nei tremiti, nelle mie membra infantili, ed in virtù del mio volere che possiede mi cambia le lacrime in sorrisi, i singhiozzi in gioie di cielo. Con le sue nenie d'amore mi riscalda e mi cambia le pene in baci ed abbracci. Anzi, tu devi sapere che chi vive nel mio volere riceve continui innesti di tutto ciò che fa la mia umanità. E chi è che fa questi innesti dell'umanità di Gesù in noi? Lui, con la sua volontà. Esempi: se io penso nell'anima che vive nella mia volontà, che io me la sento vicinissima, immedesimata in me, se penso, io innesto i suoi pensieri, cioè innesto i miei pensieri nei suoi, perché innestare, almeno nel sud Italia, cioè innesto un albero, significa che io prendo qualche cosa e lo innesto nell'albero, no? Io innesto i suoi pensieri. Se parlo e prego, innesto la sua parola. Ci capiamo questo linguaggio agricolo? Sì, l'innesto? Ok. Se opero, innesto le sue mani, non vi è cosa che io faccia che non formi innesto per innestare la creatura e farne di essa la ripetizione della mia vita, molto più che stando la mia divina volontà in essa trovavo la mia potenza, la mia santità, la mia stessa vita per farmi fare ciò che io volevo di essa. Oh, carissimi, e quindi l'ultima espressione che vorrei sottolineare è questa: quindi il mio amore non si dava pace, riempie i vuoti della sua gloria, del suo onore, e giunge a tanto che a via d'amore paga la divinità che aveva creato un cielo, un sole, un vento, un mare, una terra fiorita e tutto il resto di cui l'uomo non aveva detto neppure un grazie dei tanti beni ricevuti. Era stato il vero ladro, l'ingrato, l'usurpatore dei beni nostri. Il mio amore correva, correva per riempire gli abissi di distanza tra il creatore e la creatura. Pagava a via d'amore il mio Padre Celeste e a via d'amore ricomprava tutte le umane generazioni per ridonarle di nuovo la vita della mia divina volontà. Già avevo formato tante vite di essa per formarne il riscatto e quando paga il mio amore è tanto il suo valore che può pagare per tutti e riacquistare ciò che vuole. Perciò sei già comprata dal mio amore, quindi lascia che ti goda e ti possieda. Ecco, carissimi, allora abbiamo concluso. Questa notte potremmo definirla la notte della giustizia, cioè la notte in cui noi diamo a Dio ciò che gli spetta, che non diventiamo più i ladri, gli ingrati che hanno usurpato e continuano ad usurpare tutto l'amore di Dio che si riversa continuamente su di noi nella creazione, nella redenzione, nei doni di grazia attuali, continui. Con la divina volontà in noi potremo dire al Signore grazie, eterno, immenso, in maniera divina, a nome nostro e a nome dei tanti nostri fratelli come noi, ingrati. Siano lodati Gesù e Maria.